Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Il documentario sono partita dalla stanza da letto di Mennea e di sua moglie, naturalmente, perché mi ha colpito che fosse piena di libri. Mennea andava a letto tardissima, alle 3, alle 4, leggeva sempre, e prima che la casa cambiasse volevo dare l'idea di uno che andava veloce sulla pista e che voleva andare veloce anche nella vita, che non si accontentava e che quindi si documentava, perché non dimentichiamoci che Pietro Paolo Mennea aveva 5 lauree e non si era accontentato di essere un primatista olimpico, di essere tuttora, dopo tanti anni, dal 79, primatista europeo. Se ci pensiamo bene, sui 200 metri nessuno ancora in Europa riesce ad andare più veloce di Mennea.
Ecco, ma com'è nato il Mennea sportivo? Cioè, chi è stato il primo a capire che quel corpo di barlettano piccolino ci fossero le potenzialità per far diventare il Mennea quello che è diventato?
Mennea è stato veramente il made in Italy, invece che negli anni 60, diciamo a fine anni 70, e come dici tu era un'Italia del sud, magra, storta, esile. Piano piano nel 71 ai campionati europei gareggiò per la prima volta contro Borzov, che era questo atleta, un dio della velocità dell'allora URSS. Mennea aveva 19 anni, lo guardò negli occhi e si chiese: ma io uno così quando lo batto? E invece la stagione seguente sui 100 gli restò incollato, perse però al photo finish 10 secondi netti e poi piano piano è migliorata. Se tu mi chiedi chi è stato a individuare le caratteristiche di Mennea, ecco, direi che la prima cosa è stata la fame che lo ha spinto, perché erano 5 figli a casa, 4 maschi e una femmina, il papà Salvatore era un sarto, la madre l'aiutava, a Pietro toccavano da bambini i lavori più umili, fare i piatti, pulire la cucina, lavare i vetri. E quando ha iniziato a correre lo ha fatto per i soldi, perché chi comprava a Barletta una macchina, una Porsche, un Alfa Romeo, andava a casa di Pietro a suonare alle 11 di sera e poi si dava un appuntamento in via Pier delle Vigne, in viale Giannone, sui 50 metri, un rettilineo leggermente in discesa, e Mennea faceva il collaudatore della macchina nuova, ma non ci saliva lui e guidava, ma ci correva contro. Il premio era 500 lire, la macchina partiva a motore spento, oppure Pietro aveva diritto ad un vantaggio di 50 metri. Con quei soldi guadagnati quasi sempre vinceva lui, lui ci comprava il panino per la scuola, ci pagava il cinema, però la polizia venne a sapere di quelle sfide, ragazzino, macchina veloce, e così insomma tutto si fermò. Poi la sua crescita sportiva è stata lenta, perché innanzitutto aveva sempre fame, quindi prima di gareggiare si mangiava 3 piatti di pasta al forno che gli faceva madre, e poi da ragazzo del sud nel 72 è dovuto emigrare al centro federale di Formia, dove lì il suo scopritore è stato il professor Carlo Vittori. È stato lui a capire che in questo appunto ragazzo storto c'era seta nei suoi muscoli, solo che a prezzo di una fatica da bestia, perché Mennea stava 350 giorni l'anno a Formia per allenarsi, come dice lui, stava lì pure a Natale, a Pasqua, da solo, 20 anni ad acqua minerale, si lamentava, e nemmeno gasata, perché il professor Vittori non voleva. Insomma, se pensate che Pietro Mennea ha fatto 5 Olimpiadi, la prima nel 72 e l'ultima nell'88, quindi si capisce che non è stato solo uno veloce nel correre, ma uno che si è confrontato con tutto quanto il mondo. Fra l'altro lui, scherzando, diceva che quando stava accanto agli atleti americani e lui stava in mezzo, componevano una H, perché i due americani di lato erano quelli alti e lui in mezzo era il trattino della H. Dice sempre che quando correva e quando c'era un atleta come Williams che lo affiancava, le ginocchia dell'atleta di questi magnifici neri americani erano all'altezza del suo mento.
Eh sì, tra l'altro, soprattutto se si paragona, non lo so, Pietro Mennea ai personaggi che poi dopo hanno riscritto la storia dell'atletica leggera, penso a Carl Lewis o allo stesso Usain Bolt di oggi, il suo fisico minuto fa particolarmente impressione, soprattutto i suoi 66 kg. Gli anni di mezzo, i suoi anni di mezzo sono stati ovviamente i migliori, con i due exploit assoluti del 79 e dell'80, il primato mondiale che ha retto per 17 anni e poi l'oro olimpico di Mosca. Ascoltiamo proprio la telecronaca originale della RAI con la medaglia d'oro vinta nella loro Unione Sovietica.
Ecco, buono l'avvio, parte più svelto Wells nei confronti di Mennea, che lo supera subito. Ecco, vediamo lotta a lotta, spalla a spalla tra Wells e Mennea, è al comando attualmente l'inglese, poi si distendente Quarry. Mennea cerca di recuperare, recupera, ha vinto, straordinaria impresa di Mennea, che sembrava battuto sui 100 metri, ha recuperato prodigiosamente in una gara vibrante, straordinaria, stupenda gara. Ed ecco, vediamo sollevare il braccio tradizionalmente in segno di giubilo da parte dell'atleta barlettano.
Emanuela, in tanti, diciamo così, tra gli appassionati si domandano se Mennea possa essere definito più per l'uno o per l'altro, più per il 1972 o più per l'oro di Mosca, per come è arrivato, perché è arrivato con quella rimonta clamorosa sul rettilineo. Era un'Olimpiade alla quale, per il famoso boicottaggio, la gran parte dei suoi avversari principali non si erano presentati, però già l'anno prima aveva dimostrato di essere il più forte di tutti. Lui ha mai fatto una gerarchia? Ha mai detto quale dei due exploit che sono più significativi nella sua carriera lo definisse meglio?
Beh, sicuramente era affezionato al 1972, anche perché era una cosa che aveva sorpreso perfino lui. Lui pensava che fosse la volta buona, diceva, in curva un po' sbandato, però non ho mai smesso di spingere, sapevo che stavo andando a 36 km all'ora con le mie gambe e sono arrivato con 7-6 metri di vantaggio. Il bello è che Mennea non si accorse a Città del Messico in altura di fare il record, perché sentì il pubblico urlare, però non c'erano tabelloni elettrici allora. Si girò, c'era solo un cronometro alla partenza e lui guardò le cifre e c'era appunto scritto, lui capì 1972 e lui pensò, forse hanno sbagliato anno, siamo nel 79. Poi gli vennero tutti addosso, c'è una gran confusione, allora capì che quella cifra andava letta come quel 1972. Però penso che quello che lo definiva di più, che quello che insomma gli ha dato il simbolo dell'atleta che è stato soprattutto l'oro dei 200 metri nell'80 a Mosca, perché la sua faccia scavata, la rimonta quando tutto sembrava perduto, no? In più prima aveva nei 100 era arrivato quarto, era giù, era isolato e andò a trovarlo negli spogliatoi Borzov, appunto il suo ex rivale. E Borzov gli disse, ma ti ho visto spento, senza scintilla, Wells in questo momento è in grande forma, però tu guardati dentro, prova a riscoprire la rabbia. E Pietro fu molto sorpreso da quelle parole del suo ex rivale, così già era arrabbiato alla partenza perché l'avevano messo in ottava corsia e lui non era contento. All'uscita della curva ricordiamoci che Mennea era penultimo e Welch era 3 metri avanti e Pietro dice sempre di essersi detto, non avrò altre occasioni, 12 anni di lavoro, di dolore, così buttate via per niente. A quel punto lì era ripartito, aveva risentito tutto, la rabbia, la fame, era rientrato in gara, aveva recuperato e aveva vinto. E quel gesto lì del ditino che lui faceva sempre per ringraziare a Dio, però quella maniera di vincere quando tutto quanto è perduto e solo allora, solo in quel momento senti che qualcuno ti vuole strappare via la cosa che desideri di più, e a quel punto che Mennea si era svegliato aveva detto no, i 200 sono miei e me li riprendo. Ecco, quel modo di vincere definiva il carattere rabbioso di Pietro.
Ecco, rabbioso. Di lui Carlo Vittori ha detto e ti ha detto che era un personaggio, Pietro Mennea, che si macerava sostanzialmente. Ma tra i tanti aggettivi mi hanno particolarmente impressionato una serie di definizioni che non si tenderebbe a pensare di applicare a un uomo italiano, soprattutto del sud, soprattutto un vincente. Cioè, di Mennea si diceva che era diffidente, che era introverso, che era solitario, che era spigoloso, che era schivo. Nella realizzazione del documentario, nella tua esperienza del Mennea, tutte queste definizioni sono vere, sono un po' esasperate, non erano controbilanciate da nessun aspetto invece morbido del carattere?
No, beh, sono vere, però alla fine si cambia, era cambiata anche Pietro. Pensate che quando si era sposata con Manuela Olivieri non aveva detto a nessuno che si sposava e aveva invitato i suoi compagni anche di squadra, perché si è sposato nel giorno del suo compleanno, e aveva detto a tutti quanti ma sì, venite, faccio una festa del compleanno. Quindi tanto voleva essere discreto e non voleva dirlo a nessuno. Io ho trovato per esempio molte difficoltà a trovare del materiale fotografico su di lui, di quando aveva smesso, perché lui non voleva farsi fotografare nemmeno dalla moglie, diciamo, e quindi anche quando erano in vacanza non si fotografavano. Era un uomo che faceva beneficenza, che aiutava alcuni ragazzi in difficoltà, ma appunto non lo diceva, non voleva finire sui giornali, eppure ha aiutato una ragazza che era affidata in un istituto, si è molto sbattuto legalmente, quindi facendo un sacco di passi burocratici che avrebbero distrutto tante altre persone, ma lui, pur di poterla fare allenare, si è dedicato a questa causa. Quindi sicuramente era scontroso, era spigoloso, diceva alla moglie non dire niente a nessuno della nostra vita, però alla fine Pietro si era un po' ammorbidito, insomma aveva capito che non tutto il mondo è un nemico ed è un avversario.
Il dopo carriera sportiva abbiamo visto un Mennea avvocato, commercialista, soprattutto politico, ma anche scrittore. In quale di queste vesti secondo te ha convinto di più, anzi ti ha convinto di più?
Beh, secondo, insomma, intanto lui aveva lauree in scienze motorie, in giurisprudenza, in scienze politiche e lettere, appunto è stato avvocato, commercialista, revisore contabile, agente di calciatore, giornalista pubblicista, insegnante universitario, è stato anche deputato al Parlamento europeo dal 99 al 2004. Da parlamentare europeo si è preoccupato di una legge contro il doping. Direi che sicuramente per quello che era Mennea, e cioè un rompiscatole veramente europeo e mondiale in questo senso, la politica non poteva essere il suo sport. E infatti la politica gli ha sbarrato la strada, perché non era uomo da compromessi. In più lo sport italiano, che in questo momento ai vertici, si parla tanto di dire di calcio, anche latitano dei dirigenti che abbiano una decenza e morale e anche una credibilità, ecco, uno come Mennea avrebbe fatto molto comodo ai vertici del nostro sport, però sapendo che non era un uomo da compromessi nessuno lo ha mai chiamato. Mennea andava bene per invitarlo magari a qualche manifestazione, però che se ne stesse lontano da dove si facevano gli affari e da dove si poteva un po' decidere in Italia le leggi e come dovesse essere fatto lo sport. Quindi direi che forse nel ramo, nel settore dove poteva contare di più perché aveva un'esperienza sportiva e dove si era dato altre armi, insomma, ricordiamoci che Mennea, anche in quello che è stato il crack della Parmalat e della Lehman Brothers, in Italia ha fatto delle class action e ha tutelato i piccoli risparmiatori, quindi anche da quel punto di vista è stato molto competente e molto bravo. Purtroppo voleva fare il sindaco di Barletta, ma non c'è riuscito, anche perché si era accorto che quasi tutti i suoi avversari politici avevano tutti problemi di collusione, diciamo, con le varie criminalità, e quindi quello per lui era stato una delusione. Credo che Pietro avrebbe potuto dare qualcosa di più allo sport italiano, non in pista, ripeto, ma come dirigente ad alto livello.
Secondo te nell'atletica leggera italiana ci sarà mai un erede di Mennea?
No. Non penso che ci sarà più un altro Mennea, ce lo sogniamo tutti quanti, ma innanzitutto abbiamo visto la difficoltà che hanno i bianchi ad, insomma, perfino anche nei 100 ad andare sotto i 10 secondi. E poi lo diceva lui stesso, dice: non ci sarà più un record come il mio, non in Italia, non perché non possano nascere campioni, ma oggi, diceva sempre, c'è una società e una morale diversa che rifiuta tutto quello che io ho rappresentato. Io allenavo la fatica con l'allenamento e oggi invece c'è il doping e si cercano scorciatoie. Lui diceva sempre che a 60 anni non aveva rimpianti, che avrebbe rifatto tutto, anzi di più. Dice: oggi io mi allenerei 8 ore al giorno. Dice: la fatica non è mai sprecata, soffri, sì, ma sogni. Ecco, io non credo ci sarà più qualcuno oggi che avrà la dedizione, la rabbia e la velocità per superare o percorrere la stessa velocità di Mennea. Perché ha contato così tanto? Perché è uscito fuori dalla corsia, no? Come Coppi nel dopoguerra, sono stati atleti capaci di rappresentare un Made in Italy in un momento in cui appunto nel mondo era solo Little Italy. Sono stati capaci di rialzare la testa, di far vedere che l'Italia non era più una cosettina piccola nella fotografia, no? Cioè che l'Italia sapeva fare le cose anche quando si trattava di sport. E quindi anche appunto se in Italia si nasceva senza avere quei fisici spettacolari, si poteva anche con quel materiale fisico allenarsi, trovare un modo per andare sulla Luna. Mennea ci ha portato tutta l'Italia.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.